l'onorerà. Ora l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, mi salvami da quest'ora? Ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Perciò la folla che era presente aveva udito e diceva che era stato un tuono. Altri dicevano, gli ha parlato un angelo. Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. E io, quando sarò innalzato dalla terra, tirerò tutti a me. Così diceva per indicare di quale morte doveva morire. La folla quindi gli rispose, noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai tu dunque dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo figlio dell'uomo? Gesù disse loro, la luce è ancora per poco tempo tra di voi, camminate mentre avete la luce affinché non vi sorprendano le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventate figli di luce. Sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credevano in lui. Affinché si adempisse la parola detta dal profeta Esaia, Signore, chi è creduto nella nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Esaia. Ecco, egli ha ciecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore, e ne si convertono, e io non li guarisca. Queste cose disse Esaia perché vide la gloria di colui, di lui e di lui parlò. Ciononostante molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferivano la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Ma Gesù ad alta voce esclamò, chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perciò non ho parlato di mio, ma il Padre che mi ha comandato lui quello che devo dire e di cui devo parlare. E so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre me le ha dette. Nel verso 12 ci viene detto che Gesù si sta avvicinando alla città. E mentre si avvicina alla città, una folla gli va incontro. Gli va incontro per fargli festa, per acclamarlo come re. La storia ha conosciuto molti ingressi trionfali. Il ritorno di conquistatori da una battaglia, re e regine che si avviavano verso l'incoronazione, oppure un matrimonio, l'ultimo è stato quello di Lady Diana, che tutto il mondo ha guardato in mondo visione, oppure divi della TV, o star del calcio, dello sport, che vengono, diciamo, acclamati con trionfi. Ma nessuno di questi ingressi così trionfali può essere paragonato a questo ingresso di Gesù. Uno storico, Giuseppe Flavio, ci racconta di un censimento che venne fatto a Gerusalemme durante il periodo di Pasqua e vennero contate a Gerusalemme circa 2 milioni e 700 mila persone. Allora, non era un evento così marginale quello di cui stiamo parlando. C'è una folla che acclama Gesù, e questa folla lo acclama vuoi perché Gesù è stato messo a morte dai capi sacerdoti che hanno fatto una sentenza nei suoi confronti, e vuoi perché la notizia di Betania, la notizia della resurrezione di Lazzaro si è diffusa e la gente vuole acclamare Gesù. E Giovanni ci dice che il giorno seguente la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palma, uscito incontro a lui, gridava, Osanna, benedetto colui che viene nel Signore, il Re di Israele. Giovanni è l'unico dei evangelisti che ci sottolinea il fatto che presero delle palme. Perché se voi andate a prendere gli altri tre Vangeli sinottici, si parlano semplicemente di arbusti o di alberi. Luca addirittura non cita neanche che ci siano di queste cose, dice solo che dei mantelli vennero stesi sulla strada mentre Gesù entrava. Perché si parla di palme? Dopotutto le palme non avevano nulla a che fare con la festa di Pasqua. Semmai li troviamo nella festa dei tabernacoli, che è tutta un'altra cosa. Ma allora perché si parla delle palme? Si parla delle palme perché le palme erano diventate un simbolo del nazionalismo ebraico. Quando qualche anno prima Simone Maccabeo, che era diventato re di Giuda nel 42 a.C. e aveva regnato fino al 134 a.C., aveva sconfitto i siriani e aveva riportato in libertà Gerusalemme, era stato accolto con delle palme. Quando circa 50-60 anni dopo gli eventi di cui abbiamo letto, alcuni rivoltosi si ribellarono contro Roma, avevano coniato delle monete e su queste monete avevano fatto stampare il simbolo della palma. La palma era diventata simbolo del nazionalismo ebreo. E queste persone, accogliendo Gesù con le palme e soprattutto gridando un verso che è tratto dal Salmo 118, Osanna, che significa Signore salvaci, non stanno altro che facendo che acclamare Gesù come loro re, un re che avrebbe dovuti salvarli. Come dire, in Inghilterra accolgono il monarca con viva il re e qui, in questo caso, accoglievano Gesù con Osanna, salvaci Signore, adesso, e mettono queste palme e questi mantelli. Proclamavano Gesù loro re. Avevano capito questo, ma non avevano capito che tipo di re era e soprattutto qual era il proposito di Dio attraverso questo re che mandava. Non l'avevano compreso. E Gesù non rimprovera tanto queste grida. Non è che dice, zitti, cosa state dicendo, Osanna, calma. E neanche si scandalizza per il fatto che stendono dei mantelli davanti a lui. Gesù non critica nessuno di questo, ma Gesù prepara quello che è il suo evento e lo prepara non in modo così a casaccio, ma capisce le intenzioni delle persone che venivano incontro. Ed è il cosa fa a colpire e a rendere impreparate queste persone. Perché Gesù ci dice, Giovanni, che è trovato un asino, ma non è vero che era stato trovato l'asino, non è che mentre camminava vide un asino e lo gli montò sopra. No, perché se voi andate a prendere gli altri Vangeli vi rendete conto che Gesù aveva mandato alcuni suoi discepoli nella contrada di fronte a dove erano, dall'altra parte della collina, e dire lì troverete qualcuno che avrà un puledro che non è stato mandato e ditegli che il Signore ne ha bisogno, preparatelo e portatelo. Quindi quest'asino su cui Gesù monta non era un asino che si trova lì per caso, ma era stato preparato per uno scopo specifico. E perché? Gesù, mentre si stava avvicinando alla città, stava camminando a piedi. Sappiamo, incrociando i Vangeli, che arrivato a un certo punto, mentre si avvicina e queste folle diventano sempre più eccitate, Gesù decide di montare sull'asino. Perché? Perché un re sarebbe venuto su un cavallo, e un cavallo significava battaglia, significava guerra, significava scacciare coloro che attualmente dominavano quel paese. Un re invece che sarebbe venuto in groppa a un asino sarebbe stato un re di altro tipo, sarebbe stato semplicemente un re di pace. Ed è questo quello che Gesù fa. Quando fu vicino, e Gesù non è che non ha consapevolezza di chi lui è, perché Luca ci dice che mentre si avvicinava alla città, Gesù guarda Gerusalemme e piange su di essa. Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Gesù aveva consapevolezza di chi era, di qual era la sua missione e voleva renderlo chiaro a queste persone. Gesù si avvicina e si avvicina montando su un asino. Ora, essere sinceri verso queste folle, il Vecchio Testamento parlava di un re che avrebbe in qualche modo portato la pace, però nessuno di queste folle aveva una visione di un re che sarebbe venuto una volta per portare la pace, per sconfiggere il peccato, e una seconda volta per sistemare politicamente la faccenda. Si aspettava tutto in uno, anche se a dire il vero, il Vecchio Testamento in Isaia 53 parla di un servo sofferente e soprattutto il brano che è citato qui, Zaccaria 9, parla di un re di pace di un certo tipo. Zaccaria 9, versetti da 9 e 11, dice: esulta grandemente, o figlia di Sion, manda gridi di gioia, o figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene, egli è giunto, giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro il piccolo dell'asina. Io farei sparire i carri di Efraim, i caralli da Gerusalemme e gli archi da guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e da un fiume fino all'estremità della terra. Ora, al tempo di Zaccaria non c'era stato un re secondo questo canone, perché l'ultimo re era stato ucciso durante la cattività babilonese. E l'unica persona in questo arco di tempo che adesso adempiva questa immagine del re che doveva venire, del re di pace, era Gesù. Ma la folla non aveva categoria per un re di questo tipo. Non aveva categoria per un Gesù di questo tipo. Tutto andava contro i loro istinti. Tutto andava contro il loro cuore. Si aspettavano un re, ma un re non come quello che Gesù è. E noi viviamo in una cultura che in qualche modo è simile a questa. Noi viviamo in una cultura in cui è possibile soddisfare tutti i nostri desideri. Il consumatore, d'altronde, il cliente, è il vero re. E il rischio, sapete, è che noi possiamo adattare questo genere di mentalità anche rispetto a Gesù. Adattarlo alle nostre aspettative, adattarlo ai nostri gusti. E questo è il Gesù di cui abbiamo idea, e questa è l'immagine del Gesù che noi abbiamo. Perché sono così popolari i cosiddetti Vangeli della prosperità, i Vangeli della salute e della ricchezza? Perché sono così popolari? Perché fanno leva, fanno appiglio su quello che è un bisogno sentito, avvertito dalle persone. Che cos'è che promettono? Non promettono altro che la liberazione delle persone dal problema che stanno attualmente vivendo, che sia l'ingiustizia, che sia la povertà, che sia il bisogno di relazioni. Ma non è questo quello che la Scrittura ci parla. La Scrittura ci parla di Gesù che metterà a posto tutte queste cose quando Lui tornerà nuovamente. E difatti, se noi andiamo all'Apocalisse, Apocalisse 19 e poi 22, non vediamo Gesù ritornare su un asino, ma vediamo Gesù ritornare su un cavallo di battaglia, perché allora ogni ginocchio sarà piegato davanti a Lui. Ma noi viviamo in questo mentre, fra la prima e la seconda venuta, noi non possiamo predicare un Vangelo delle soddisfazioni dei bisogni dell'uomo, ma dobbiamo predicare un Vangelo di pace, e nel linguaggio di Giovanni la pace, la riconciliazione fra Dio Santo e l'uomo peccatore. Questo è il Vangelo che noi dobbiamo proclamare alle persone. Qual è la nostra aspettativa su Gesù? Che cosa ci aspettiamo da Lui? Questo è il Vangelo che deve caratterizzare le nostre vite. E le persone però non avevano questa idea. E Giovanni ce lo chiarisce, c'erano delle persone che assistevano a quegli eventi e che avevano però aspettative totalmente diverse. Ci parla dei discepoli, i discepoli che ci immedesimiamo sempre in questi discepoli, che sono dei tordi, sono dei duri a capire, perché ci viene detto i suoi discepoli non compresero subito queste cose che Gesù diceva, eppure Gesù se ne ricordano solo a posteriori, dopo essere state illuminate dallo Spirito Santo. In quel momento non capiscono, eppure qualche momento prima Gesù lo aveva detto chiaramente: andiamo a Gerusalemme per far che cosa? Affinché il Figlio dell'uomo sia dato nelle mani dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, essi lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani perché sia schernito, flagellato e crocifisso, il terzo giorno risusciterà. Più chiaro di così non so come poteva essere, eppure i discepoli non capiscono. E noi mi sembra che siamo nella stessa situazione. Noi abbiamo tutta una serie di idee, di concetti sul Vangelo, ma non capiamo spesso. E facciamo difficoltà a come tradurre questo Vangelo che va contro le nostre aspettative in ambito lavorativo, in ambito familiare, in ambito ecclesiastico, in ambito relazionale. Abbiamo le idee, ma come quei popoli, come quella gente, o non capiamo, oppure distorciamo, interpretiamo diversamente, secondo i nostri gusti, secondo le nostre aspettative. E poi ci sono gli altri, ci sono poi i capi, c'è la folla che aveva sentito del miracolo di Lazzaro, eppure è incerta, eppure incerta. La folla aveva sentito il miracolo di Lazzaro ed era corsa incontro a Gesù. E spesso viene, come dire, sottovalutato questo legame che c'è fra la resurrezione di Lazzaro e l'ingresso trionfale di Gesù. Però è un qualcosa che spesso accade. C'è sempre qualcuno che vede in Gesù come una sorta di potere magico. Qualcuno che vuole i benefici che lui può dare senza prendere il motivo per cui lui dà qualcosa, cioè senza riconoscere il potere della grazia, della salvezza, perché questo è il motivo per cui è venuto, non tanto per essere un distributore di benedizioni. Eppure la folla è qui e accorre proprio per questo motivo. Ricordiamoci che il trono su cui è venuto Gesù è la croce. E la sua benedizione su di noi è una benedizione molto strana. Se uno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prende ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Se tu frequenti questa chiesa perché pensi di avere dei benefici economici, dei benefici relazionali, dei benefici spirituali, o qualsiasi altro beneficio, trascurando il motivo per cui Dio ti chiama, che è la salvezza, stai sbagliando. Sei come uno di questa folla che ha sentito parlare di Betania, che ha sentito parlare di Lazzaro, e vuole correre da Gesù per avere, chissà, forse un tocco di qualche tipo. Il Signore nella sua misericordia lo può dare, ma non è questo il motivo, non è questa la finalità. E poi ci sono i capi, perciò i farisei dicevano tra di loro, vedete che non guadagnate nulla? Ecco il mondo gli corre dietro. I capi sono totalmente infastiditi dalla scena a cui assistono. Non solo hanno emesso una condanna e non riescono a mettere le mani su Gesù, ma addirittura la folla lo accoglie come un re, prende ste palme, mette i mantelli sulla strada e sono talmente infastiditi che arrivano ad accettare l'offerta di tradimento di Giuda. E pensano di fare il loro piano, ma non si rendono conto che anche attraverso quello che stanno facendo, Dio sta portando avanti il suo proposito. E ironicamente quel mondo, cioè quella grande quantità di folla che gli corre dietro, letteralmente sarebbe diventato il mondo che corre dietro a Cristo. Cioè il mondo totale che ha la salvezza unicamente attraverso Cristo. Ma allora, fratelli, se il re che viene non è un re secondo le aspettative che avevano queste persone, qual è il cammino verso la gloria? E questo è il nostro secondo ambito di conflitto fra quello che dicono i nostri istinti, quello che dicono i nostri cuori e quello che dice la parola di Dio. Qual è il cammino verso la gloria? Ora, ci viene detto nel versetto 20 che arrivano delle persone, dei greci, che chiedono di Gesù. Vanno da Filippo. Filippo, anche in questa occasione, lo abbiamo visto già da qualche altra parte, va da Andrea e insieme con Andrea vanno da Gesù a riferire questa notizia. Non ci viene detto se in qualche modo questi greci hanno avuto questo appuntamento privato con Gesù, ma quello che ci viene detto è che quando Gesù sa di questa richiesta strana, capisce che qualcosa è cambiato, che si è innescato un meccanismo e indietro non si può più tornare. E Gesù dice nel versetto 23, l'ora è venuta, e questo ora è particolare, perché fino adesso lui aveva detto che l'ora del figlio dell'uomo non è ancora arrivata. Adesso che arrivano questi greci, questi non giudei, questi profani, capisce che è arrivata l'ora. L'ora è venuta che il figlio dell'uomo deve essere glorificato. O come dice nel versetto 32, sarà innalzato dalla terra. Gesù usa un idioma. Gesù dice per essere esaltato deve essere innalzato. Ma il suo essere innalzato chiaramente ha un riferimento alla croce. E anche qui è il secondo ambito dove noi facciamo difficoltà. Com'è possibile che questo re di gloria, questo re glorioso, questo re di pace possa andare incontro alla croce? è inconcepibile, ed era questo il problema che Paolo affrontava con i Corinzi nella sua prima lettera, dove dice che per alcuni la croce è uno scandalo, mentre per i giudei è follia. L'idea che la gloria possa essere collegata alla morte in croce, è inconcepibile, e soprattutto alla morte in croce, visto che era la morte riservata ai criminali comuni del tempo, la morte più infame in quella cultura. Com'è possibile che il re possa essere macchiato di una morte infame? Come poi è possibile questo? E la gente è confusa, perché non ha queste categorie di un re che va incontro alla morte. Dopotutto, le promesse di Dio a Davide quali erano? Le promesse di Dio a Davide è che avrebbe avuto un figlio il cui regno sarebbe durato fin tutta l'eternità. Infatti la folla è, come al solito, presa in contropiede. Ma scusa, ma chi è questo figlio dell'uomo che deve venire? Come mai tu dici che devi morire mentre i profeti hanno detto che dura in eterno? Ora, per noi è facile dare un'interpretazione, perché anche se sappiamo che Gesù è morto, sappiamo che poi è risorto, quindi conosciamo tutta la storia, possiamo dire che anche nella morte Gesù regna e non è effettivamente mai venuto meno. Ma questa gente non aveva queste categorie, era al di qua della croce. Non sapeva quello che sarebbe successo, quindi vedere Gesù che andava alla morte, questo ipotetico re, questa persona che hanno individuato come il re, che acclamano con le palme, non è compatibile con le loro aspettative. E Gesù spiega il tutto con una parabola, con questa immagine. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Come può esserci del frutto se il seme non muore? Non può esserci, la natura ce lo insegna. E Gesù usa questa immagine per dirci: come può essere che ci sia un frutto di salvezza, di misericordia, se non c'è la morte di questo re di pace? Non può esistere, eppure la gente non comprende, perché non ha queste categorie nella propria mente. Ora qualcuno potrebbe dire: sì, la morte è necessaria. Ma in che senso la morte è gloriosa? Perché Gesù la definisce gloriosa? Gesù dice: Padre, glorificami adesso. E il Padre parla e la gente pensa sarà un tuono, sarà il vento, sarà un sibilo. C'è sempre confusione intorno a quello che capita su Gesù. Cioè, è comune, anche se noi abbiamo confusione, perché come anche questi lo hanno avuto, spesso l'abbiamo anche noi questa confusione, non riusciamo a decifrare tutti gli elementi, e Dio dice che questa voce non è venuta per lui, per dargli sicurezza a lui stesso, ma è venuta per gli altri, per quelli che ascoltavano, e dice che lui sarà glorificato. In che senso la croce, la morte glorifica Dio? In primo luogo lo glorifica, ci sono molti motivi, ma questo testo ce ne dà alcuni, ce ne dà almeno tre. Il primo è che essa mostra la completa obbedienza di Cristo. Cristo è stato obbediente a Dio Padre nella sua vita, ma lo è ancor di più nel momento della sua morte. Siamo giunti allora, e che cosa farò? Dirò: allontana da me questo momento? Ma è questa la ragione per cui sono venuto. Ed è questa la ragione per cui la morte e la croce è gloriosa. Lui è diventato ubbidiente e ubbidiente fino alla morte, ci dice Filippesi. E questo è lo scopo per cui è venuto. Ed è gloriosa la morte, la sua morte in croce, perché alla croce la giustizia e la misericordia di Dio si baciano, come dice un salmo. E lì, dove le esigenze di un Dio giusto si incontrano con il sacrificio di Cristo che è offerto per noi, sostitutivo per noi. E poi la sua morte è per tutti, la sua morte è per il mondo, non c'è altro modo per poter essere attirati. Lui dirà che quando sarà innalzato attirerà a sé molti. Questa è la croce. E questa verità è difficile da capire. Questa verità rispetto alla morte è difficile da capire. Questa verità della relazione fra la vita cristiana e la morte, noi facciamo fatica a capire, va contro il nostro istinto. Ma Gesù è chiaro, chi ama la sua vita la perde, e che odia la sua vita in questo mondo la conserva in vita eterna. Se uno non mi serve, se uno mi serve, mi segua, e laddove sono io sarà il mio servitore, se uno mi segue, il Padre lo onorerà. Noi siamo in una cultura dominata dall'io, noi siamo in una cultura dominata dalla fama, dalla popolarità, e la mitezza non è certo un valore, anzi un disvalore, una minusvalenza, un handicap spesso. Eppure Gesù lo dice. È bene che noi ricerchiamo la gloria, è bene che noi ricerchiamo anche il nostro interesse e ci impegniamo anche per noi stessi, ma dobbiamo sempre capire che il nostro bene, la nostra gloria, è sempre legata alla sua gloria, perché dove è lui saranno i suoi servi e i suoi servi saranno onorati dal Padre. Noi abbiamo una chiamata ed una chiamata ben specifica, che è questa. Fissare lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, che per la gioia che gli era posta innanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Questa è l'aspirazione, disprezzando l'infamia della croce, guardando al premio. Ora, Gesù va contro i nostri istinti, Gesù va contro il nostro cuore, perché lui è un re di pace, un re glorioso, non è un re di guerra, e che la sua strada per la gloria non è la strada che noi avremmo immaginato, ma è una strada che passa attraverso la morte. E dopo aver detto queste cose, Gesù invita le persone a credere. Dà un appello. Mentre avete la luce, credete nella luce. Versetto 36. Affinché diventiate figli di luce. Giovanni ha utilizzato 12 capitoli e ha utilizzato 7 segni per presentare il suo caso su Gesù, per portare proprio le persone a questo punto. Adesso credete e credete mentre ancora ne avete il tempo, perché diventiate figli di luce. E le persone adesso devono scegliere. Che cosa fanno? E le persone non credono. Al versetto 37 ci viene detto che sebbene avesse fatto tanti segni miracolosi in loro presenza, non credettero in lui. Fratelli, se ci sono poche persone nelle chiese, non è perché ci sono pochi miracoli. Sarebbe buono se il Signore ne facesse altri e noi pregassimo di più per questo. Ma non è per questo che la gente non frequenta le chiese, perché i miracoli non convertono. Ricordiamoceli. E neanche le tante acclamazioni convertono. Fanno solo confusione. Fanno solo agitazione dell'acqua. Ma non guariscono le persone, non sanano il mondo. La gente non crede, e questo è il terzo ambito di attrito fra quello che sono i nostri istinti e quello che dice la parola di Dio. Perché è difficile quello che dice la scrittura da conciliare. È difficile quello che dice. E perché la gente non crede? I segni ci sono, le evidenze ci sono tutti. Lazzaro è lì che salta e che è risuscitato puzzolente da 4 giorni dalla tomba. Perché non credono le persone? Giovanni ci dà una spiegazione citando dei riferimenti al Vecchio Testamento. Cita due profezie. La prima la troviamo nel versetto 38, quando dice: Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Questa è una citazione che deriva da Isaia 53. Isaia 53 è il più grandioso capitolo della scrittura che ci parla di Gesù Cristo, di quello che lui ha fatto. Ci presenta il servo sofferente, ci presenta colui che è stato disprezzato e rifiutato, di colui che prende il peccato su di sé e lo porta fino alla croce, di colui che come un agnello portato al macello non si ribella alla realtà che gli si presenta davanti. Eppure ci viene detto che quelle parole riferite al servo sofferente sono precedute da questo fatto, che nessuno avrebbe creduto alla profezia che veniva annunciata da Isaia. Nessuno avrebbe creduto. E Giovanni lo dice affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. La prima ragione per cui questa gente non crede è perché così è stato scritto. Perché così si adempisse la parola che è stata detta dal profeta. Ma c'è un'altra frase che è un po' ancora più dura rispetto a questa, e la seconda motivazione che troviamo nei versetti 39 e 40. Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha ciecato i loro occhi e ha indurito i loro cuori, affinché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore, e non si convertano e io non li guarisca. Questo va totalmente contro il nostro istinto. Questo va totalmente contro il nostro modo di pensare. Com'è possibile che Dio rifiuti le persone? Com'è possibile che Dio indurisca i cuori? Com'è possibile che la gente non crede? Fratelli, la prima cosa che vi voglio dire è che queste non sono opinioni personali. Questo versetto citato di Isaia nel versetto 40 viene ripreso in Matteo, in Marco, in Giovanni, in Atti e in Romani. Sono cinque autori del Nuovo Testamento che parlano di questa verità. Quindi non sono opinioni personali di Salvo Traina che vi sta parlando oggi. E secondo, sono cinque autori che hanno scritto 22 su 27 libri del Nuovo Testamento. Quindi stiamo parlando di parola di Dio. Anche se è difficile rispetto alla nostra istinto, al nostro cuore, a cercare di conciliarla. Ora, dobbiamo capire, quando ci affrontiamo davanti a versi come questi, che dobbiamo fare un po' di chiarezza. Allora, la prima cosa che la cosa che la scrittura ci dice è che noi siamo responsabili della nostra fede o della nostra incredulità, così come anche Dio è sovrano nella conversione. La scrittura parla di entrambe queste cose. Allora, Dio ci viene detto che ci ordina di credere. Questo significa che le persone ne avevano la possibilità, erano nella possibilità di credere. Queste persone sono responsabili per la loro scelta. Nel versetto 37 ci dice che avevano delle evidenze, dei segni a supporto per questa loro scelta, quindi avevano delle possibilità concrete. E nel versetto 48 ci vengono descritte queste persone come persone che davanti alla loro responsabilità hanno deciso di rifiutare Cristo. Quindi ci parla di persone che non sono dei robot, ma ci parla di persone che hanno delle capacità di scegliere. Ora, quando ci confrontiamo con brani come questi, non dobbiamo pensare alle persone come persone così desiderose di poter andare a Gesù, e c'è questo Dio dall'altra parte che continua come uno che fa rugby, che si mette davanti alla porta per respingerli. Non è questa l'immagine che ci presenta la scrittura, non è questa, perché non c'è nessuno che ha voglia di correre da Dio, non c'è nessuno che sta correndo da Dio. Le persone non corrono, e Gesù d'altronde lo dice: io non sono venuto mica per condannare il mondo. Lo abbiamo letto, io sono venuto per salvare, ma c'è qualcosa che già vi condanna, è la parola che vi è stata annunziata. Siete stati messi davanti a questa responsabilità e voi avete scelto. Queste persone erano state illuminate, come lui stesso dice: sono venuto nei miei e i miei mi hanno rifiutati. Stiamo parlando ancora di Giovanni 1:11. Giovanni apriva così il suo Vangelo, di gente che ha rifiutato, che ha preferito chiudersi volontariamente gli occhi davanti a Gesù. Allora uno potrebbe dire: beh, ma queste persone hanno scelto di rifiutare Dio e quindi ecco la soluzione. Queste persone hanno scelto di rifiutare Dio e come conseguenza Dio ha indurito il loro cuore. Semplice? Semplice, ma non vero. Perché non ci parla la scrittura di una causa-effetto, non ci dice che l'indurimento che Dio crea nel cuore dell'uomo è dettato dall'incredulità dell'uomo stesso. Non c'è una relazione causa-effetto, semplicemente la scrittura ci dice che l'uomo è responsabile, che Dio è sovrano ed indurisce, e non ci sono dei ponti semplici che possiamo costruire per tenere insieme queste due realtà. Ci sono due forze che agiscono in modo opposto. Vi ricordate la storia di Giuseppe con i suoi fratelli? Che cosa leggiamo in Genesi 50, versetto 20? Voi avete pensato del male contro di me. Quindi c'è una volontà. Voi avete pensato del male. Ma Dio ha pensato di convertire in bene, di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Due volontà, non nessuna è causa ed effetto dell'altra, ma entrambe coesistono. Come? Non lo so. Lo chiederemo a Dio. In queste circostanze mi trovo come uno di quei discepoli che non capisce. Lo chiederemo a Dio quando saremo con Lui alla Sua presenza, ma non possiamo escludere l'una o l'altra. E il nostro istinto, per quanto forte possa essere, dobbiamo tenerlo sottomesso a quello che dice la parola di Dio. Non possiamo arrogarci il diritto di interpretare la Scrittura secondo i nostri gusti. La Scrittura presenta Dio come sovrano su tutte le cose, inclusi i credenti e i non credenti, ma presenta anche l'uomo come responsabile per la fede e per l'incredulità. E allora, se questa è la verità, io vorrei concludere con questo invito. Prima di tutto, se tu sei un credente, se sei una persona che ha messo la fede in Cristo, io ti incoraggio a condividere con fedeltà la buona notizia del Vangelo. Perché questo è la sola cosa che noi possiamo predicare. Non possiamo predicare altri Vangeli. Possiamo predicare solo il Vangelo della croce. E anche se Dio è sovrano, voglio dirti che Dio utilizza degli strumenti che sono meramente umani. E uno di questi strumenti, sai qual è? È proprio la predicazione, l'annuncio del Vangelo. Dio ha scelto di convertire attraverso l'annuncio della buona notizia noi e tutto il mondo. E allora ti incoraggio a farlo con fedeltà, con coraggio. E se oggi ancora non hai creduto, il mio invito è quello di accogliere queste parole, perché forse è proprio questa predicazione, queste parole che Dio rivolge al tuo cuore oggi affinché tu possa essere convertito, affinché tu possa essere salvato. In secondo luogo, poiché la fede nel Vangelo dipende da quello che Dio fa, che Lui è sovrano, ti invito ad alzare la voce verso il Signore, perché Lui è sovrano, ma Lui sceglie anche in questo caso degli strumenti meramente umani. E sapete qual è l'altro strumento che sceglie? La preghiera. Il ministero della preghiera non è meno importante del ministero dell'evangelizzazione. Nessuno si salva senza la grazia di Dio. E pertanto possiamo portare i nostri amici, i nostri colleghi, i nostri parenti, il nostro prossimo davanti al suo trono e chiedere a Dio che dia loro la fede per la salvezza. E se oggi ancora non credi, il mio invito è che quello che tu possa alzare la voce nel silenzio e chiedere a Dio che ti dia la fede per farti un suo figliuolo, vedere la luce e diventare un figlio di luce. Inchiniamo il nostro capo. Signore Eterno Dio, vogliamo imparare ancora una volta a dominare i nostri istinti e le nostre aspettative. Tu sei il Re glorioso, tu sei colui che entra trionfante, ma che entra trionfante su un puledro, un asino, non così come noi lo desideriamo, non così come noi lo vorremmo, capace di fare giustizia, di ripulire, di togliere ogni cosa, di guarire, di sanare. Tu farai anche questo quando ritornerai, ma nel mentre, Signore, dacci una visione chiara su quello che deve essere il nostro compito, annunciare la parola del Vangelo, della riconciliazione fra te e gli uomini. Signore, fa che i nostri propositi, i nostri istinti, il nostro cuore sia sottomesso a quello che la tua parola ci dice. Signore, facci capire che la via per la grandezza, la via per la gloria, non è la via dell'esaltazione umana, non è la via della fama, non è la via del riconoscimento, ma la via che ha la forma della croce, la via che ha la forma del discepolato, del dare tutta la propria vita a te. Signore, facci essere anche a noi, come lo sei stato tu, dei granelli che muoiono per poter dare frutto. Signore, aiutaci, Signore, a vivere nella prospettiva della croce. Signore, al di là di tutto questo, Signore, dacci la sottomissione rispetto a quello che la tua parola ci dice. Signore, non farci pensare più grandi di quello che siamo, più importanti dell'importanza che tu ci dai. Signore, di conoscere la tua sovranità, che tu sei colui che può creare la fede, colui che compie e la rende perfetta la fede, come dice lo scrittore di Ebrei. Signore, dacci, Signore, la sottomissione alla sua sovranità. Dacci, Signore, l'audacia per, confidando in chi tu sei, per annunciare con fermezza il Vangelo. Dacci la franchezza di poter venire davanti al tuo trono di grazia per chiedere per noi e per le persone che ci stanno intorno, per la loro salvezza, per la loro vita. Nel nome di Gesù noi ti chiediamo queste cose. Amen.